Green Stage Radio, what you say is what you are. Ciao a tutti, bentornati ai Piaceri della Vita, eccoci qui su RGS. In diretta dalla nostra sede fantastica di Foligno, che è sempre più grande, sempre più pullulante di speaker, di registi, di attivi musicisti, artisti, e proprio di artisti parliamo oggi perché ho qui con me Egidio Flamini. Ciao Egidio!
Ciao a tutti!
Come stai?
Molto bene oggi.
Si sta bene poi qui, vero?
Davvero, sì.
Sì. Poi salutiamo anche Francesco in regia, nostro super presidente. Allora, Egidio, ti presento in due parole, poi approfondiamo questa nostra conoscenza. Molti di voi già lo conoscono, è stato già con noi per un altro evento. Allora, Egidio è un pianista, un compositore, e poi parleremo anche dei suoi ruoli come insegnante e direttore di scuola di musica. E che altro sei, Egidio?
Dal punto di vista artistico sono anche un organizzatore, parlando del Festival Pianistico di Spoleto, ma se vogliamo uscire da quello lì, sono un grande amante della natura, della filosofia, della poesia e insomma anche della cucina ultimamente.
Oh, meno male, via. Anche Gidio ha cominciato a mangiare umbro, pesantemente umbro. Ok, a parte gli scherzi, io direi di ascoltare subito un tuo brano. Presentalo tu, dai.
Il numero uno la traccia numero uno di un nuovo progetto, poi ne parleremo, e si intitola Alfa, la prima carezza.
Ascoltiamolo.
Thank you.
RGS, Piaceri della Vita, eccoci qui, era Alfa, la prima carezza di Egidio Flamini. Ciao Egidio!
Ciao a tutti,
di nuovo. Grazie di aver composto per noi, anche per noi, questo bellissimo brano, ma ne ascolteremo altri. Allora Egidio, la mia domanda è molto semplice e te l'avranno fatta mille volte, però è una domanda che incuriosisce sempre tutti. Come è iniziato il tuo percorso da pianista? Cioè, come hai iniziato, quando, perché? Come ti è venuta in mente questa idea?
A quanto mi raccontano i miei genitori, ho cominciato a chiedere di suonare il pianoforte che avevo 5 anni.
Ah, allora, qualche anno fa.
Sì, esattamente qualche anno fa, appena qualche anno fa. E se devo parlare della mia memoria, il perché di questa richiesta, mi sembra di ricordare una volta in cui abbia visto un pianista suonare un pianoforte e l'inquadratura era dall'alto. Ho visto queste mani sui tasti bianchi e neri ed è questa l'immagine che io ricordo come sorgente della mia voglia di suonare il pianoforte. Poi è vero che erano gli anni 70, erano altri tempi, anche dal punto di vista della didattica musicale, e allora la scuola di musica non mi presero così piccolo, né a 5, né a 6, né a 7, insomma aspettai fino ai 9 anni perché potessi essere ammesso alla scuola di musica. A 9 anni mi fecero fare un anno di solfeggio soltanto e quindi finalmente a 10 anni la mia prima lezione di pianoforte tanto attesa. 3 mesi o poco più di esercizi sul tavolino e poi finalmente arrivò a casa un pianoforte a noleggio che è stato per 7 anni con me, sì, fino al primo esame serio in conservatorio.
Ma chi era il tuo primo insegnante? Ti ricordi il nome?
Me lo ricordo perché è stata la mia prima e unica insegnante, quindi Lidia Pastorino, è un insegnante di Terni al quale sono... devo praticamente tutto, no? Perché né io né tantomeno i miei genitori eravamo capaci di immaginare un percorso musicale. Esisteva la scuola di musica di Spoleto e per noi il mondo musicale cominciava e finiva lì. È stata lei a capire che si poteva fare un percorso un po' più serio, è stata lei a guidarmi verso gli esami da privatista al Conservatorio di Perugia, quindi a dirmi fai questo, fai quello, compila questo modulo, telefona qui, telefona di là, prendi queste informazioni, e piano piano io mi sono reso conto che il mio percorso era serio, però insomma sono passati 7-8 anni di lezioni prima che avvenisse una presa di coscienza del genere, ecco.
Ah, che bello, ma che cosa spinge secondo te un bambino ad una passione così grande che è quella del pianoforte? Comunque il pianoforte è vero che è uno strumento che noi vediamo spesso in giro, però a volte è associato anche a un qualcosa di noioso per qualche bambino, perché vedono, insomma, non so, forse la didattica, forse la metodologia che viene usata. Che cosa spinge un bambino così piccolo a continuare e perseverare nello studio di uno strumento così complesso e che richiede ore e ore di studio?
È davvero... sinceramente una cosa singola da indicare non ce l'avrei, non lo so, posso dire che per me il pianoforte è stato un modo per essere diverso, e da un certo punto di vista è stato un peso questa diversità e dall'altro invece un pregio, perché è vero che mi ha fatto vivere una vita parallela, cioè quando io frequentavo le scuole medie o le superiori avevo dei compagni di classe e quindi delle amicizie che ignoravano completamente questo mio lato B, insomma, cioè il fatto che io andassi a scuola di musica e che studiassi e che suonassi, e le amicizie della scuola di musica erano completamente diverse. È una nicchia questa dello studiare musica rispetto alla vita di tutti i giorni, diciamo così, che in futuro poi si è rivelata veramente una grande risorsa. Cioè, io tutte le volte che ho ricevuto delle delusioni dalla mia vita, oppure quando ho passato dei momenti poco felici, in particolare si pensa alle situazioni sentimentali, il pianoforte mi ha sempre coccolato, mi ha accolto, mi ha fatto passare lo stranimento e poi mi ha rimesso in piedi e mi è andato avanti, ecco.
Bene, allora ascoltiamo un altro brano che chissà da quale pensiero, da quale delusione o da quale felicità sarà stato ispirato. Il brano è sempre parte di questo progetto di cui parleremo fra poco e è La regola semplice.
Esatto, sì.
Allora lo ascoltiamo insieme. RGS, i piaceri della vita, eccoci di nuovo qui in diretta, un ciao da Elisa Tonelli, ma soprattutto salutiamo il nostro ospite Egidio Flamini.
Ciao a tutti.
Eccoci di nuovo qui, abbiamo ascoltato La regola semplice e vi dico che di alcuni brani ne ascoltiamo solo una parte e così vi andate a sentire tutto il disco con calma, perché alcuni sono molto intensi, molto, diciamo, più lunghi rispetto a una media radiofonica, anche se noi non abbiamo delle grandi regole che ci limitano, però vi lasciamo un po' sulle spine, così ve li andate a ascoltare tutti. Dove si può trovare questi brani? Poi parliamo anche del disco, ma dove si possono trovare, Gidio?
Allora, la distribuzione fisica è praticamente autogestita, e mentre tra circa un paio di settimane il disco uscirà sugli store digitali, su Spotify, Deezer, Play Music, Apple Music, insomma tutti quelli che si possono fruire da smartphone.
Quindi
da...
diamo i tuoi contatti, allora, dove trovarti, dove ti posso, a parte in Umbria, se venite in Umbria trovate Egidio che abita qui, poi è in giro però abita
sì,
qui.
Sì, mi trovate a correre per i boschi.
Esattamente.
Beh, il contatto principale è ovviamente il sito internet, che è egidioflaminipianoforte.it, e poi ci sono un paio di pagine Facebook, una con il mio nome e cognome, una che fa capo direttamente al sito, che è Gide Flamini Pianoforte, e questi sono i miei tre contatti principali. C'è anche un canale YouTube, e diciamo che eccoci qua, questo è...
Allora, cerchiamolo in web, oppure chiamate noi in radio e magari ogni tanto ripassa. Anzi, abbiamo anche in progetto di fare qualcos'altro con Egidio, ma non vi sveliamo cosa. Allora, quello che volevo sapere io adesso, che vorrei conoscere un po' di più, Egidio compositore, pianista, però anche compositore, visto che stiamo ascoltando i tuoi brani. Quando è stata la prima volta che hai composto un brano?
Ok, quanto tempo ho? Allora, questa è una storia che io racconto quando suono in pubblico il mio disco Acquario, che è il mio primo disco, che è è uscito nel 2007 e che io ho scritto nel 2006, quindi parliamo di 10 anni fa. E per raccontare questa storia suono delle note che sono di un brano di Arturo Stalteri che si intitola Scarlet. Questo brano è un disco che mi è stato regalato, questo che contiene Scarlet, si intitola Flowers, nel 2000, per caso io l'ho infilato nello stereo, e stiamo parlando di una personalità musicale come la mia, che ha avuto contatti dal punto di vista dell'esecuzione soltanto con il repertorio classico. Questo per dire in che momento io infilo quel CD nello stereo. E le prime note che escono sono di un brano per pianoforte, che però non è classico, ma non è pop. E ha una struttura, ha dei temi chiaramente riconoscibili, temi che non sono trasposizione di una melodia vocale, è proprio un tema per pianoforte, un tema cantabile per pianoforte. E lì sono letteralmente fulminato, no? Perché me l'ero sempre domandato, dico, che fine hanno fatto i compositori, cioè non c'è nessuno che scrive musica in questi anni, musica originale per questo strumento. C'era stato l'evento Michael Nyman negli anni 80, quella di lezioni di piano, però alle mie orecchie non erano arrivate altre cose del genere. Questo Scarlet mi colpisce profondamente, è un semino che frutta qualche anno dopo, quando un mio allievo a lezione, prima di cominciare, mi dice: guarda, sono stato a Roma, ho comprato questo, era un libro, Le onde di Einaudi. E io lo sbircio un po', siamo nel 2003, e poi, quello è un altro semino, 2 anni dopo decido di fare un esperimento, sempre dalla mia posizione di pianista classico, propongo un piccolo programma di 30 minuti con musica di questi nuovi autori. E tra l'altro studio e anche, insomma, presento anche un brano di Einaudi che si intitola I giorni. L'anno dopo sto andando avanti in questo progetto, stavolta il concerto che voglio fare è completo, da un'ora, ho trovato abbastanza materiale di questi compositori dei giorni nostri, sono lì che studio i giorni e mi rendo conto che non ho bisogno di studiare perché lo so fare benissimo. E premettiamo che queste musiche non erano di una difficoltà tecnica particolarmente elevata, e quindi a un certo punto sono io al pianoforte e mi domando, dico, ma Ma se io spostassi le mani in un'altra posizione, compiendo sempre lo stesso gesto che sto compiendo all'inizio dei giorni dei nauti, che esce fuori? E come appoggiare le mani sul pianoforte, sono uscite delle note, e quelle sono le note del mio primo brano, che si intitola Bucaneve. E quel tema mi è piaciuto subito, ma poi prima di farne un brano intero ci ho messo un anno pieno prima di finirlo, e parliamo di appena 2 minuti e qualcosa di musica. E suonai questo Bucaneve l'anno dopo come bis di un mio concerto, e quando scesi dal palco tutti mi dissero che dovevo continuare, dovevo assolutamente continuare a farlo. Era all'inizio dell'estate del 2006 e la passai a scrivere qualcosa di mio. Non avrei mai immaginato che manco un anno dopo sullo scaffale dove è il mio stereo ci sarebbe stato un mio disco Acquario.
E a quanti dischi sei arrivato oggi?
Quello appena uscito è l'ottavo. L'ottavo. Esatto.
Quindi,
sì.
10 anni? Sì. Anni, quasi un disco all'anno.
Sì, all'inizio andavo proprio a ritmo serratissimo, un disco all'anno per i primi 4 anni, poi ho fatto una pausa e poi ho ripreso.
Bene, allora ascoltiamo un'altra delle tue composizioni, e se non sbaglio adesso ascoltiamo Controluce.
Sì, esatto, proprio lei.
Controluce, del Codice del Silenzio, di cui parleremo dopo. RGS. Thank you. RGS, Piaceri della Vita, eccoci tornati, ciao a tutti, in diretta da Elisa Tonelli e dal nostro Egidio Flamini.
Di nuovo, ciao a tutti.
Eccoci qui, abbiamo ascoltato Controluce, un altro brano del nuovo disco di Egidio, di cui parleremo adesso finalmente, Il Codice del Silenzio. Appena appena sfornato, perché qui c'è scritto Egidio Flamini 2017.
Sì, è uscito, diciamo, presentato il 12 novembre, quindi appena poco più di una settimana fa.
Senti Egidio, adesso sono curiosa, da dove nasce l'ispirazione di questo nuovo disco? Quanto tempo ho?
Quanto tempo ho? Allora, siamo tutti collegati. Quindi tutto ciò che facciamo è quindi collegato. E devo dire che il disco precedente, questo, quello uscito nel 2015, Viva Tutto, io lo considero il mio capolavoro anche dal punto di vista della scrittura pianistica, no? Perché, come dicevo prima, 10 anni fa, quando ho cominciato a scrivere Acquario, ero proprio un naif, ero un bimbo con i primi giochi fra le mani, e facevo delle cose, sì, ma senza saper bene quello che stavo facendo. Invece Viva Tutto è un grandissimo progetto dal punto di vista pianistico. Quando lo suono provo la stessa soddisfazione che provavo quando facevo Chopin, Debussy, Prokofiev, e proprio la stessa sensazione fisica di contatto con il pianoforte e con la musica. E una volta fatto Viva Tutto, mi sono detto che non sarei potuto andare oltre, almeno non in quel momento lì, che era quindi l'inizio del 2016, quando ho scritto le prime cose di questo nuovo progetto. E siccome era l'inizio del 2016, ovvero 10 anni dalle mie prime note, ho deciso che sarei tornato allo stile di Acquario, che avrei fatto un tentativo, no? Che vuol dire lo stile di Acquario? Vuol dire un minimalismo molto severo. Per me, severità del minimalismo vuol dire utilizzare poche note per la melodia, poche note per l'accompagnamento, utilizzare strutture molto semplici e che non abbiano un grande sviluppo, no? Dal punto di vista costruttivo. E questo costringe chi sta componendo a massimizzare invece le possibilità espressive di quel materiale che si sta utilizzando. E così sono partito, dunque, così sono partito. Poi non credo di essere riuscito a replicare lo stile di Acquario, perché quella condizione lì è irripetibile, dal momento che allora ero all'inizio. Diciamo che qualche volta la situazione mi è anche scappata di mano con questo Codice del Silenzio e mi sono venuti brani piuttosto lunghi, ma questo è il bello dell'autoprodursi, ovvero fare proprio ciò che uno si sente e non fare nessun calcolo riguardo al proprio progetto. E con il Codice del Silenzio ho anche dato sfogo ad una delle mie grandissime passioni, parlando di minimalismo severo, che è la nota ribattuta. Ce ne sono almeno i primi 4 brani, sono tutti basati su una nota ribattuta, e che è, secondo me, il segreto che alberga in tutte le cose. Attorno le cose cambiano, ma lei rimane sempre la stessa, e rimane la stella polare da guardare per capire il significato del tutto.
Qual è il primo brano che hai scritto, che hai proprio composto, a cui hai messo mano?
Penso che sia proprio il primo, Alfa, la prima carezza.
Quello che abbiamo ascoltato all'inizio. E l'ultimo invece?
L'ultimo invece è Lieve, l'ultimo. Ah, che Senti che bel vento. Senti che bel vento è una citazione di Vasco Rossi, da Un senso, ecco, non mi veniva il titolo della canzone. Ed è sono 2 brani di questo disco che sono, diciamo, ispirati da canzoni di musica leggera. Uno è questo di Vasco Rossi, appunto, Un senso, e sono quei momenti di un testo, di una canzone, che ti toccano, ti svegliano, ti toccano, e ti toccano tutte le santissime volte che tu lo ascolti. E l'altro è La stagione dell'amore, di Franco Battiato, Esattamente, ai Versi abbiamo avuto occasioni perdendole, ecco, a me quel perdendole mi turba tutte le volte che lo ascolto.
E poi mi ha detto che il titolo che hai dato al tuo brano, il brano che è stato ispirato appunto dal brano di
Sì,
Battiato,
questa è veramente curiosa.
ha avuto una storia,
Perché
insomma.
questo, cioè, conoscevo questo brano di Battiato, ovviamente penso che molti conoscano La stagione dell'amore, ma non sapevo niente di più di questo brano. E quando ho scritto questo mio pezzo, che è contenuto nel Codice del Silenzio, credo di avergli cambiato almeno 10 volte il titolo. Tant'è che una volta l'ho suonato in pubblico e non sapevo come chiamarlo. Chiesi
Coso,
sì,
coso.
chiesi a una persona del pubblico, mi dice il titolo che ho scritto sul programma, per favore, che non me lo ricordo. E alla fine mi sono fermato su questo Orizzonti Perduti, per poi andare a scoprire, una volta che stavo preparando il live di questo disco e quindi serviva anche il testo della canzone, che La stagione dell'amore è contenuta in un album di Battiato che si intitola Orizzonti Perduti. Io ne sono rimasto e è vero, quello che ho raccontato è vero.
La coscienza collettiva ti ha
Esatto, sì, chissà, chissà,
colpito.
veramente.
Allora ascoltiamo l'Orizzonti Perduti. Allora, Orizzonti Perduti di Egidio Flamini da Il Codice del Silenzio su RGS.
Thank you.
RGS, Piaceri della Vita, bentornati da Elisa Tonelli. Ciao a tutti, risaluto il nostro ospite Egidio, ciao.
Ciao Elisa.
Siamo due umbri in terra umbra e poi entrambi nati il 7 gennaio.
Hai visto?
Quindi terremate. Allora, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano, molto introspettivo, Egidio è molto introspettivo in generale. Orizzonti perduti di questo nuovo disco, Il Codice del Silenzio. Molto bello, andatevelo a sentire tutto perché i brani meritano, noi stiamo sentendo solo alcuni frammenti, però si può dire che è un disco da meditazione?
Assolutamente sì, sì.
Senti, ma i concerti invece come li organizzi?
Dipende dal tipo di progetto. Diciamo che il Codice del Silenzio ha avuto una presentazione diversa dal solito. Per il solito intendo io che suono e che prima di suonare i brani parlo di queste musiche, un po' perché mi piace di introdurre, no, come sono arrivate le note, ma questo era all'inizio. Poi piano piano i miei progetti si sono fatti più articolati e più unitari, e quindi c'era proprio bisogno delle parole, no? Se penso a Viva Tutto, se penso anche alla stagione la quinta stagione, e questo mio parlare in pubblico tra chi mi segue ha creato due fazioni, cioè quelli che adorano le mie introduzioni e quelli invece che vorrebbero che io stessi zitto e
vorrebbero che tu
ascoltare soltanto una musica. Esatto, sì. E allora per questo Codice del Silenzio sono arrivato a questa nuova formula. Ci sono state le parole durante il concerto di presentazione, ma non erano pronunciate da me, e c'era al mio fianco una voce recitante, quella di Graziano Sirci, per il quale però ero stato io a scrivere i testi da recitare, e non erano delle semplici introduzioni ai brani, erano un modo poetico per far dire a Graziano il titolo del prossimo brano e anche per instradare l'ascoltatore in una certa direzione senza nemmeno rivelare completamente il tutto. Ho scritto una lezione universitaria, così si apre il disco. Diciamo che così si apre il live,
concerto,
live di questo disco.
Quindi ha trovato un compromesso, è accontentato,
esatto,
un po' tutti.
Sì, penso proprio di sì.
Presentazione
di sì,
però Egidio suona.
Esatto. E devo dire che l'ho apprezzato molto anche io, perché ovviamente quando si suona e poi si parla e poi si suona di nuovo, la concentrazione è dura da tenere ben salda, no? E invece in questa circostanza è stato veramente un grandissimo viaggio anche per me. Come dicevo prima, ho scritto questa lezione universitaria, poi c'è una fiaba, una poesia, una lettera, anche se per la lettera mi sono affidato a una persona speciale, e poi un dialogo. E poi ci sono due frammenti di due canzoni, come dicevamo prima. C'è la citazione di questi due frammenti di canzoni.
Bello, ma solitamente con quali altri artisti ti accompagni quando fai live? Perché ne ho viste uno in cui c'era una cantante lirica, quindi non sei mai solo, non fai proprio un concerto da solista.
È la mia, come si dice, formazione preferita, quella del piano solo. E se non è pianoforte solo, allora c'è la voce, ecco, c'è la voce, o la voce recitante o la voce cantante, e altri strumenti proprio non ce li ho mai immaginati vicino alla mia musica. Una volta ho provato a scrivere un quintetto, ma ancora deve essere eseguito, e poi l'ho trasformato in un brano per pianoforte solo.
Credo nella purezza del pianoforte, Giulio.
Ecco, sì, quella volta in cui mi hai ascoltato tu ero insieme a Elisabetta Pallucchi, un mezzo soprano, e il progetto si chiama Amore in Corso, e si tratta in pratica di canzoni di musica leggera ispirata all'amore per vari versi, e tutte trasformate in un qualcosa che possa somigliare alla musica da camera per pianoforte e voce, ma veramente trasformate nel senso che alle volte il testo è piegato dall'italiano al tedesco come si dice, richiamare certe atmosfere, no, del lead romantico, e altre volte invece la melodia vocale è completamente sparita, è rimasto un recitato sotto al quale io ho scritto una nuova musica che però insomma richiama quella precedente. È un progetto amore in corso del quale, se raccontassi la storia, mi ci vorrebbe una trasmissione intera.
Magari la prossima volta, quando torni, ci fai sentire qualcosa di amore in corso e ci racconti anche la storia, magari.
Sì, magari sì. È una cosa legata ai miei
però accennaci
affetti più profondi.
Qualcosa,
sì.
Accennaci, è molto bella la storia.
Diciamo che parte da un dolore, perché è legata alla perdita di mio papà, ma poi c'entra dentro incredibilmente in questa ricetta Marco Mengoni, il festival di Sanremo, c'entra una camminata notturna da Spoleto a Cascia di 40 km e un signore che io non ho mai visto e conosciuto se non in quella giornata lì, che nell'unico momento in cui rimaniamo da soli in queste 12 ore di camminata accenna una canzone che è la canzone che il primo disco che mio papà ha regalato a mia mamma, e che io chiamo Solo te di Sergio Endrico, ed è stata la prima canzone alla quale io ho lavorato per questo amore in corso, poi da lì l'idea di tutto il progetto.
Bello, anche quello è un bel concerto, andatelo a sentire Gidio Flamini, perché vi stupisce sempre dal vivo, eh? Già in disco, però per chi ama i concerti, il live, e magari ne organizzeremo qualcuno anche insieme.
Se posso dirlo, questa del Codice del Silenzio è stata l'esperienza live più forte che io abbia mai fatto. Prima ho detto che Viva Tutto è il mio capolavoro, ma capolavoro non vuol dire per forza la cosa più bella che uno abbia scritto, è un capolavoro in un certo senso. Questo Codice del Silenzio è stata l'esperienza, lo ripeto, più forte dal punto di vista live che io abbia mai fatto. Il miscuglio tra parole recitate e musica è arrivato al pubblico in una maniera così forte che sono abituato a dei saluti e dei volti commossi quando finisce il concerto, ma questa volta è stata la volta in cui tutti non riuscivano a resistere dal buttarmi le braccia al collo, e il primo, il secondo, il terzo e il quarto, e sono rimasto veramente sorpreso anche io della forza con la quale si è arrivata questa cosa stavolta.
Beh, aspettiamo allora il prossimo concerto, così anche noi verremo
a buttarmi le braccia al collo. Sì.
Ascoltiamo un altro brano dal Codice del Silenzio, Fogli in Bianco.
Esatto. Thank you.
RGS, Piaceri della Vita, bentornati. Era Fogli in Bianco di Egidio Flamini dal disco Il Codice del Silenzio. Egidio, eccoci alla conclusione di questo nostro primo appuntamento, perché sicuramente ce ne sarà un altro, sicuramente ti rinviteremo qui con noi perché abbiamo tante cose da chiederti e da sentire. Senti, ma di questo disco chi ha fatto la copertina?
Sono stato io stesso.
Minimalista, molto elegante, e poi qui leggo registrazione presso la piccola bottega musicale in riva al Fiume Nera.
Che sarebbe casa mia.
Perfetto. Missaggio e mastering.
È sempre un tecnico che si chiama Egidio Flamini.
Non so, l'ha suonato sicuramente Egidio Flamini.
Sì, composto e suonato da Egidio Flamini.
Però qui vedo impaginazione grafica.
Sì, per quello mi sono servito della Graphic Art Severini di Spoleto.
Meno male, qualcuno ti ha aiutato.
Sì, sì, anche il missaggio in realtà è fatto con un servizio online che si chiama Landra, nel senso al quale bisogna mandare il file bello e pronto e lo si riceve restituito proprio pronto per essere inciso sul disco.
Tutto fatto da Egidio, e poi Egidio è molto tecnologico, quindi dove non arriva lui arriva il web e la tecnologia, si fa aiutare
esatto,
proprio
sì.
da tanti strumenti e fa
esatto,
tutto
sì.
da solo. Così
sì,
no,
stavolta è stata veramente è la quarta volta che mi autoproduco ed è stata quella in cui non ho dovuto mettere un piede fuori di casa. Altre volte magari c'era stato bisogno di andare a Roma per depositare i brani alla SIAE o a Perugia per chiedere i bollini, mentre anche la SIAE ha automatizzato questo servizio e quindi niente, non sono uscito praticamente di casa, se non
ecco.
per trovare l'ispirazione da mettere in musica. Ecco.
Già siamo umbri, no? Che abbiamo questa nomea che non usciamo dall'Umbria. In più tu abiti in Valnerina.
Adesso sì.
Non esci di casa, ti fai tutto a casa da solo. Cioè, ecco, Egidio potrebbe sembrare un orso, invece, vedi, invece ci sforna questi bellissimi dischi molto introspettivi, che ci fanno un po' essere introspettivi anche noi, non solo il
sì,
compositore. Quindi dischi da meditazione. Bene, ripetiamo dove possiamo trovare il disco da Egidio, naturalmente non andate a casa da Egidio, ma contattatelo via web,
esatto,
tanto
sì.
lui è online.
E poi, come dicevo prima, uscirà brevissimo, sono i primi giorni di dicembre, sugli store digitali, quali Spotify, Deezer, Apple Music e Play Music di Google.
Quindi anche voi, senza spostarvi da casa, potete acquistare e ascoltarvi il disco di Egidio. E io mi auguro di ascoltarlo anch'io presto, magari due belle cuffie in meditazione, non come fa Egidio che va a correre col disco in cuffia. Non è un disco da corsa, Egidio, questo è un disco da meditazione.
Sì, sì, diciamo che la mia escursione nella natura ha due fasi, la corsa e poi la camminata per tornare a casa. È quel momento in cui ascolto la musica e penso e ripenso a quello che va tolto, lasciato, confermato.
Bene, allora Egidio sicuramente ha tante altre cose da farci sentire e lo invitiamo sicuramente in radio, qui a RGS, sede di Foligno. Verrà Egidio?
Assolutamente sì.
Oh, ecco, pensavo, dai.
Questo è uno dei miei posti preferiti.
Oh, benissimo, siamo riusciti anche a toglierlo da casa, perché giustamente secondo me si fa la radio a casa domani. Ah, attenzione, perché Egidio spesso è in diretta Facebook, quindi se volete sentirlo suonare, volete insomma contattarlo in qualche modo, vederlo, lo trovate in diretta Facebook sulla sua pagina Egidio Flamini, naturalmente. Quindi Egidio, sei in realtà sembreresti introvabile, invece sei nel web dappertutto.
Esatto.
Benissimo. Io ti ringrazio tanto di essere stato con noi oggi, è Piaceri della Vita, e la nostra trasmissione torna lunedì prossimo, sempre alle 19, e vuoi presentare tu l'ultimo brano?
L'ultimo brano è... Il Codice del Silenzio è un percorso che va da Alfa, la prima carezza, a Omega, l'ultima carezza, e sono 7. L'ottavo è una sorta di commento. E questi 7 brani sono un percorso di vita, parlano sia dell'inizio che della fine della vita, e l'ottavo è un commento che, per il quale mi servo delle parole di Vasco Rossi e della sua ricerca di un senso alla sera, alla situazione, alla vita, alla voglia, e tutto secondo me si risolve in quella canzone, almeno nella mia sensibilità e interpretazione, alla frase «Senti che bel vento». Questo è secondo me la vita, è un posto di grandi gioie, di grandi dolori, però che si può riassumere tutto quanto nella parola lieve, che è il titolo di questo brano, lieve, senti che bel vento.
Allora lo ascoltiamo e vi salutiamo, ci vediamo presto Egidio, allora.
Ciao.
RGS, piacere della vita, ciao da Elisa, ciao.
Green Stage Radio, what you say is what you are.